Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Paola Cereda, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare del suo ultimo libro, La figlia del ferro, pubblicato da Giulio Perrone, come gli altri titoli. E ricordo che questo libro sarà presentato a Saluzzo, in provincia di Cuneo, proprio oggi. E Paola Cereda è psicologa, nata in Brianza, vive a Torino, si occupa di progetti artistici e culturali nel sociale. Di quali progetti si è occupata ultimamente, Paola Cereda?
Allora, mi occupo di un progetto di teatro comunitario ormai da 11 anni a Torino, che è una cosa molto bella perché unisce una cinquantina di persone di età, provenienza e abilità diversa. Insieme facciamo dei percorsi di improvvisazione, di lettura, costruiamo una drammaturgia collettiva e poi regaliamo queste storie che abbiamo scritto insieme nei diversi quartieri, nelle diverse periferie della città, ma non solo. Insomma,
regalare vuol dire che rappresentate il testo.
Sì.
Quindi. E come si chiama la vostra compagnia?
Si chiama Assai Asai perché fa parte dell'associazione Asai e si chiama Assai perché siamo veramente in tanti.
Bello però, in tanti
sì.
Quindi assai. E come mai
esatto.
Lei si è avvicinata al teatro, Paola Cereda?
Mi sono avvicinata al teatro fin da ragazzina perché le prime cose che ho scritto a 15, 16, 17 anni erano drammaturgie per la compagnia teatrale del paese dove abitavo a quel tempo. Da lì poi mi sono mossa sul racconto, sono arrivata al romanzo breve, poi al romanzo, però la mia origine, diciamo, la scrittura parte proprio come scrittura drammaturgica. E poi per un altro caso della vita, che caso non è, io mi sono laureata in psicologia con una tesi sull'umorismo ebraico e il mio correlatore.
Proprio oggi comincia il Rosh Hashanah, anzi domani esattamente, quindi il Capodanno ebraico, stava dicendo?
E il mio correlatore è stato Monio Vadia e quando mi sono laureata ho fatto poi, dopo la laurea, 5 anni di lavoro con Moni come assistente alla regia ed è una esperienza che mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto entrare in una compagnia multietnica dove parola e musica si sposavano benissimo e perciò questo poi ha determinato una svolta e un cambio nella mia vita. Il teatro e la scrittura per me sono praticamente in scindibili da sempre.
Allora, Giorgio Glaviano, che è stato nostro ospite proprio poco fa, Giorgio Glaviano scrive romanzi, ma scrive anche sceneggiature, e ci diceva una cosa, quindi voglio dividerla con lei però sul teatro. Diceva che la sceneggiatura è considerata come la carta costituzionale, no? Che cos'è la carta costituzionale del teatro?
Sicuramente qualcosa che accomuna il teatro e la scrittura, secondo me lo sguardo. Per scrivere di teatro, per scrivere in generale, non si comincia mai dalle parole messe sulla carta o battute a computer, ma sempre da una grandissima attenzione a quello che ci capita attorno, la realtà nella quale siamo immersi, che però non sottrae poi niente alla possibilità dell'immaginazione dello spazio. spazio. Io quello che trovo estremamente affascinante del teatro è la convenzione che decidiamo tutti di sottoscrivere tra spettatore e attore. Un attore ci propone una visione, un punto di vista, anche uno scrittore lo fa, e noi accettiamo quel punto di vista e accettiamo anche simbolicamente di stare dentro quella rappresentazione. Basta una luce, basta qualcuno che in quel momento dice io sono un quadro, e noi vediamo esattamente quella, non vediamo nient'altro se non quello in cui abbiamo voglia di credere. Per cui è questo reale, questa sfera dell'immaginazione che possono dialogare e stare in collegamento in una maniera anche che ci regala la libertà di stare all'interno di questa convenzione a seconda della nostra misura. Noi in uno spettacolo, in un libro, possiamo cogliere il primo strato, il secondo strato, il terzo strato, a seconda di come siamo noi o a seconda del momento che stiamo attraversando. Ecco, io credo che questo dialogo tra reale e immaginario sia davvero la cosa più affascinante e quella che anche ci fa stare bene all'interno della dimensione creativa.
Noi avevamo incontrato Paola Cereda qui nel Posto delle Parole per un suo libro pubblicato da Badini Castoldi, Confessioni audaci di un ballerino di liscio, mentre adesso andiamo a raccontare della sua scrittura per la casa editrice Giulio Perrone. Vorrei toccare un argomento importante, perché vedo proprio qua le tre copertine, una vicino all'altra. E devo dire che il lavoro che è stato fatto di grafica sulle copertine sia un lavoro molto particolare. Lei ne è contenta?
Sì, sono contenta perché posso dire di aver un'esperienza in diversi tipi di editoria, del mondo editoriale, la grande editoria e la piccola media editoria. Quando Giulio Perrone ha voluto fortemente un mio scritto, manoscritto, che era Quella metà di noi, certo, io ci ho pensato, perché venivo da un'esperienza differente. Loro, la casa editrice, erano interessati a Quella metà di noi perché volevano fare un percorso di accompagnamento poi allo Strega. Naturalmente non mi hanno promesso la dozzina, mi hanno promesso di mettermi a disposizione una squadra che potesse lavorare insieme per arrivare a proporre o eventualmente a entrare in dozzina, e così è stato. È stato un bellissimo lavoro di squadra, noi siamo effettivamente entrati in dozzina, il libro si è piazzato sesto, perciò è andato veramente bene. E la cosa che per me è stata molto positiva nel rapporto con loro è stato il rapporto con le librerie, in particolar modo con le librerie indipendenti. È come se mi avessero dato la possibilità di fare arrivare la mia voce laddove prima faticava di più, che erano proprio i canali delle librerie indipendenti. Un libraio indipendente, una libraia in generale, i librai raccontano storie, è questo il valore aggiunto del loro mestiere, e questo raccontare storie, quando ti vogliono bene raccontano questa storia, e questa storia arriva al lettore, arriva alle lettrici. Ecco, credo che questi siano i punti di valore della mia esperienza con loro. E per quanto riguarda il lato estetico, è anche un bell'oggetto libro, sicuramente è bella la carta, c'è una linea editoriale e anche grafica che rispetta certi colori, che rispetta certe impostazioni. Per cui è stato un lavoro che sicuramente è stato differente da quelli precedenti. Entrambi hanno i loro pro, entrambi hanno il loro contro, come nella storia della vita di ognuno di noi naturalmente, però devo dire che è stata un'esperienza che considero positiva.
E tra l'altro quella foglia del libro, Quella metà di noi, è un'immagine straordinaria. Se non sbaglio, l'ho persino vista anche in una campagna pubblicitaria di moda, no? Una modella che aveva questo libro in mano, no? E mi sono incuriosito, sì. E sono andato a vedere per l'appunto che era proprio il suo libro. Ma adesso parliamo della Figlia del Ferro. Lei poco fa diceva che i librai raccontano storie. Beh, devo dire che nella Figlia del Ferro la coniugazione del verbo raccontare è veramente importante, è sempre stata importante dalla notte dei tempi, no? Per qualcuno che parla c'è sicuramente qualcun altro che ascolta, e così è stato tramandato, no? Dalle grandi scritture antiche fino ad oggi. Ma quanto conta la narrazione, il racconto in questo sviluppo di narrazione della Figlia del Ferro?
Allora, ogni storia non raccontata è una storia perduta. Il titolo originale di questo romanzo era La parola rubata. perché la parola rubata? Perché c'è un vocabolo all'Isola d'Elba che è stato un po' sottratto alla memoria collettiva, e questo vocabolo è liberazione, perché nel 1944 all'Isola d'Elba, dove si svolge la vicenda narrata nella Fine del Ferro, c'è stato uno sbarco che non ha corrisposto però ad una liberazione. E la parola rubata è anche quella di molte donne o di molte persone che non hanno raccontato quella storia, gli accadimenti di quei giorni, un po' per pudore, un po' per vergogna, oppure semplicemente è rimasta questa narrazione a livello di ricordo personale. Allora, quando sono venuta in contatto con questa storia, che è una storia vera, che ha al suo centro una protagonista che io chiamo Iole, ma che nella realtà si chiama Olimpia, bene, mi sono resa conto che molte persone avevano raccontato tra le mura domestiche e anche con un certo pudore questa storia, che però meritava di diventare memoria collettiva. E per passare a questo livello di memoria collettiva, il lavoro è stato quello di ascoltare le persone, raccogliere le loro storie e poi condensare i particolari, gli odori, le emozioni, quello che mi avevano donato insieme al loro tempo, in un personaggio che fosse qualcosa altro rispetto ad Olimpia e che è diventato Iole, ma che potesse avere questa caratteristica, la caratteristica di essere memoria e poi di fare qualcosa che mi piace che sia della parte della letteratura, cioè accendere la luce laddove c'è un'ombra, dare parola laddove c'è una storia rotta. Perché la storia di Olimpia mi aveva appassionato subito? Perché quando me l'hanno raccontata era una storia a pezzi, era una storia a metà, anzi anche meno di metà, e laddove le storie sono rotte assomigliano così tanto alla vita che ci fanno venire voglia di indagare, di ascoltare e successivamente di scrivere.
Eh sì, le storie devono essere ricomposte, no? Un po' l'immagine, esatto, anche della copertina, che sembra qualche cosa di scomposto, ma è un'immagine nella sua totalità grafica, nella sua presenza grafica. Qui la parola che risuona ai noi è la parola guerra in questo libro, e risuona anche una volta chiuso il libro.
Sì, effettivamente, perché siamo appunto tra il 1943 e il 44, fino al 43 all'Elba pare quasi che la guerra non sia arrivata, ma dal 43 al 44, in pochissimi mesi, capitano davvero tantissime cose, alcune che riguardano la storia italiana ma che sono state poco dette e poco raccontate. Al di là dell'armistizio, una settimana dopo c'è il bombardamento tedesco e l'occupazione tedesca dell'isola. Una settimana dopo l'occupazione tedesca avviene, nel tratto di mare tra Piombino e Portoferraio, la più grande tragedia civile della storia della Seconda Guerra Mondiale in mare, che è l'affondamento dell'Andrea Sgarallini, di cui si sa pochissimo, ma che fa 300 vittime, che sono 300 vittime civili. Questo piroscafo che vestiva la livrea militare e batteva bandiera nazista, che viene rimesso a fare il servizio passeggeri, ma nessuno si preoccupa di levargli la bandiera e la livrea militare, e naturalmente viene affondato da un sommergibile inglese. Non c'è famiglia all'Isola d'Elba che non abbia portato con sé un lutto da questa vicenda. E poi, fino allo sbarco, 54 bombardamenti alleati, per poi arrivare allo sbarco. Allora, io ho dovuto ricostruire storicamente questo scenario, che è la realtà dei fatti. Però quello che volevo consegnare al lettore, in realtà, non era una letteratura del dolore, ma era una letteratura della resistenza, della vita che, nonostante tutto, va avanti. Qualche lettore mi ha rimandato proprio questa idea che la vicenda di Iole sia un inno alla vita, un canto alla vita. Mi piace
una donna che continua la sua vita nonostante tutto, nonostante le bombe, nonostante la guerra, la sua ostinazione a vivere e a esistere. Questa è una cosa importante, come ci ha raccontato lei, Paola Cereda.
È fondamentale. Noi la troviamo sedicenne, che in un certo senso si deve arrangiare da sola, ma perché i 16 anni del 43 su un'isola non sono i 16 anni di adesso. La madre stessa, che a 37 anni si rifà una vita, c'è un'idea dell'età e delle responsabilità individuali di ognuno, che naturalmente dobbiamo rapportare al contesto dell'epoca. Ma questa donna, questa ragazzina, questa ragazza ha già un suo lavoro, fa la lavandaia, ma soprattutto soprattutto a due aspetti dell'Olimpia vera che mi sono portata appresso nella Iole personaggio. Il primo di questi aspetti è il coraggio. Olimpia è una donna coraggiosa, Iole è una donna coraggiosa. Olimpia è una donna straordinariamente moderna, perché cosa fa? Indossa i suoi abiti migliori e passeggia avanti e indietro sulla darsena, contenta di essere guardata per com'è e per come desidera. Ed è la stessa cosa di Iole. Tutti noi viviamo secondo i nostri bisogni. La domanda è: tutti noi viviamo secondo i nostri desideri? Iole lo fa. I suoi desideri sono desideri di animo, sono desideri di spirito, ma sono anche desideri di carne. Questo è straordinariamente moderno ai miei occhi per una ragazzina che viveva su un'isola. Ecco, questi due punti accomunano persona reale e personaggio in realtà letterario.
Eh sì, un senso moderno, ma un senso che è sempre esistito, no? Come la storia ci insegna. Ma perché, Paola Cereda, questa storia che lei ha raccontato è stata dimenticata?
È stata dimenticata per più fattori. Allora, innanzitutto perché a livello politico serviva poco, nel senso che l'operazione di liberazione dell'Isola d'Elba, che si chiama Operazione Brassard, non era così strategica a fini politici. Dopotutto già l'esercito di liberazione risaliva da Cassino, non era più così strategico liberare l'Isola d'Elba. Gli americani e gli inglesi non avevano nessun interesse a fare questa operazione, che è stata invece fortemente voluta dai francesi, anche perché ai francesi serviva sedersi al tavolo dei vincitori anche con qualcosa all'attivo, come per esempio questa operazione Brassard, per cui politicamente serviva poco ed è stata raccontata poco. Ha portato con sé dei lati anche dei comportamenti dei vincitori che non sempre si vogliono raccontare, proprio perché a volte è chi vince che racconta la narrazione che poi si conferma nel tempo, per cui questi aspetti che si sono portati appresso alla liberazione non sono stati spesso raccontati fino in fondo, o magari lo abbiamo raccontato, mi viene in mente la Ciociara sicuramente l'ha raccontato, ma io volevo accendere la luce su qualcos'altro. Cioè sulla reciprocità di una relazione, quello che è forte come impianto narrativo da cui sono partita per impostare il romanzo, sicuramente il tema del corpo, il corpo delle donne nelle guerre, ma anche il corpo dei soldati nella guerra. E l'altro tema sono le domande senza risposta. Iole vede arrivare l'esercito di liberazione, vede arrivare l'esercito coloniale, chiede chi sei tu, ma anche Ibra, che è dell'esercito coloniale, arriva in un paese che non conosce a combattere una guerra che non conosce e chiede a Iole chi sei tu. Il lavoro sulla parte dell'esercito coloniale mi ha richiesto fonti che non ho trovato in Italia, confronti che non ho trovato in Italia, e questo mi ha fatto riflettere molto, mi ha fatto pensare, ma mi ha anche portato davvero a approfondire questo tema, tant'è che ancora non ho smesso, sto andando avanti anche in altre direzioni. Ma chi sono questi soldati? Perché arrivavano? Come venivano trattati? Che fine facevano? Non toglie nulla a quello che è stato poi queste 48 ore successive allo sbarco, ma permette di aumentare la complessità del nostro sguardo. Anche dall'altra parte ci sono delle persone, mi interessa sapere chi sei.
Paola Cereda, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni credo sia un libro di cui si parla moltissimo, ed è Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi.
Oh, che bello, l'abbiamo raccontato alcune settimane fa su consiglio di Giulio Mozzi, che ha scoperto questa scrittura, ed è una scrittura veramente molto particolare.
Sì, è una scrittura che ci fa viaggiare tanto, veramente, in tutti i sensi.
In tutti i sensi, veramente sì. In tutti i sensi. Grazie davvero, Paola Cereda, e buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.